democratizzare la finanza.
Wall Street! Wall Street! Wall Street! Wall Street!
Diciamocelo subito, il mondo della finanza non sarà mai democratico. Non riserverà mai le stesse opportunità a tutti. È insito nel suo DNA originale. La finanza può essere un grande motore per lo sviluppo economico, ma non svolgerà mai la funzione di equalizzatore sociale. La mela marcia di questa puntata non è legata a una persona o a una società in disgrazia, bensì racconta il fallimento di un'idea, il fallimento di un'illusione collettiva. La storia è quella di GameStop. Andiamo a vedere nei dettagli cosa è successo in quell'incredibile gennaio del 2021 e nei mesi che l'hanno preceduto. Cercheremo di decostruire la narrazione ufficiale della saga di GameStop, che ci è stata presentata come una battaglia epica tra Davide, l'agente comune, e Golia, l'establishment finanziario. Ma che in realtà è stato uno scontro tra fazioni di capitale in lotta per espandere la propria sfera di influenza. Ma come sempre, per raccontare la storia dall'inizio, dobbiamo riavvolgere il nostro nastro e anche in questo caso ci dobbiamo affidare alla timeline di un social network. Questa volta lo scroll back lo facciamo su Reddit. In particolare entriamo in un subreddit, ossia una sorta di comunità online focalizzata su di un singolo argomento, nel nostro caso chiamato Wall Street Bets, dove, come si intuisce dal nome, il topic principale è il mercato azionario americano. Io sono Riccardo Haupt.
E io sono Raffaele Coriglione.
Questa è la seconda stagione di Mele Marce, il podcast prodotto da Will Media e scritto da I Diavoli, che racconta l'ascesa e la caduta di incredibili startup, mitologici unicorni, manager visionari e carismatici founder che, dopo aver toccato il cielo con un dito, sono crollati fino a venire processati da quello stesso sistema che gli aveva permesso di emergere. Reddit è, incredibilmente, il primo social network della storia. Nasce come una sorta di aggregatore di notizie nel 2004 grazie a Y Combinator, il celebre acceleratore della Silicon Valley, che prima finanzia due giovani studenti della University of Virginia, Steve Huffman e Alexis Ohanian, e poi unisce il nascente social aggregator con Infogami, la società creata da Aaron Schwartz, un freshman di Stanford che segnerà la storia della rete. Infogami e Reddit saranno poi vendute al gruppo editoriale internazionale Condé Nast, tra le altre cose proprietario di Wired, nel 2006. Reddit a questo punto spicca il volo grazie ai capitali freschi, ma perde Aaron Schwartz, il quale aveva piani totalmente diversi sia per la sua vita ma anche per la sua personale visione dei social network. Il termine Reddit è un gioco di parole in inglese derivante dall'espressione Reddit, che tradotto in italiano significa l'ho letto. Questo nome riflette l'idea fondamentale della piattaforma, un luogo dove gli utenti condividono link, storie, immagini, video e altri contenuti che hanno trovato interessanti su internet, implicitamente suggerendo che hanno letto ho visto qualcosa che vale la pena condividere anche con gli altri. Quindi, quando un utente posta qualcosa su Reddit, sta implicitamente dicendo agli altri utenti della comunità: guardate questo, l'ho letto e penso che anche voi lo troverete interessante o degno di attenzione. Nella sua idea originale, i post di Reddit dovevano in qualche modo precedere i media tradizionali e garantire una conoscenza non filtrata agli iscritti. Ok, Reddit è il campo da gioco di buona parte della storia di oggi. Ora torniamo però alla nostra storia, perché nel 2020 GameStop era un'azienda che aveva già visto i suoi giorni migliori. Nella sua storia più che ventennale si sviluppa come una rete di negozi fisici presente in gran parte del pianeta, che commercializza videogiochi in forma analogica, ossia i dischetti o CD da inserire nelle console. Per i gamers di mezzo mondo, GameStop ha rappresentato una sorta di luogo di culto dove tenersi aggiornati sui nuovi giochi e le nuove tendenze. E i piccoli negozi all'interno dei grandi centri commerciali erano spesso mete di pellegrinaggio di bande di adolescenti pronti ad investire i loro risparmi nei nuovi giochi. Se vogliamo fare un paragone con i decenni precedenti, GameStop era molto simile ai negozi di dischi per gli appassionati di musica. E esattamente come era avvenuto per i negozi di dischi, anche per GameStop era iniziato un inesorabile declino dovuto all'avvento delle copie digitali dei titoli, che potevano essere direttamente scaricate dalla rete. La digitalizzazione dei consumi porta i conti di GameStop a peggiorare di anno in anno. Così come peggiorerà di anno in anno il valore dei suoi titoli in borsa. Dal 2016, infatti, la digitalizzazione diventa il verbo e i negozi di qualsiasi oggetto o servizio digitalizzabile diventano immediatamente considerati obsoleti ed inutili. Non sono solo i videogiochi, ma anche servizi finanziari, scommesse, dischi, tutto alla portata di un click. Quando poi arriva la pandemia nel 2020 con il lockdown, il trend accelera in modo violento, ma per assurdo succede qualcosa di straordinario. Lo shock è tale che la nostalgia del passato inizia a diffondersi e nel tempo sospeso del 2020 qualcosa inizia a cambiare. Mentre la narrativa ufficiale parla di una strada di non ritorno, di un mondo fatto di realtà virtuali, di metaversi, di relazioni digitali e criptovalute, la realtà è ben diversa. Raffi, qui mi serve la tua assistenza, perché dobbiamo chiarire un po' meglio che cos'era stato quel pazzo 2020 in borsa, in particolare per quei titoli tech che iniziano a volare. Te lo ricordi Peloton?
Assolutamente, però dobbiamo ricordare una cosa, che a marzo del 2020 vediamo un grandissimo minimo della borsa che crolla nel momento in cui è evidente che la pandemia è una cosa seria. A quel punto però si capisce anche che la reazione delle banche centrali sarà così violenta, ci sarà un'inondazione così grande di liquidità che la borsa inizia a riprendersi già ad aprile. E dopo aprile, nella primavera e nell'estate, i titoli tecnologici decollano. Decollano letteralmente, perché chiaramente tutta la gente è all'interno delle case e usa dispositivi elettronici.
La Covid economy.
Esattamente la Covid economy, però è anche la zero interest rate economy. Quindi ci sono due cose che si uniscono, no? Da un lato questa follia per la tecnologia, dall'altra anche entriamo in una stagione di denaro veramente a basso costo.
Infatti, il desiderio inconscio di una realtà analogica cresce a dismisura. La borsa e la finanza però assecondano il nuovo regime digitale e le aziende tecnologiche volano, raggiungendo valutazioni stratosferiche. La internet culture è dominante, ma è proprio su alcuni social network che si inizia a respirare una nuova aria, un'aria dissonante. Le prime voci di questo tipo le troviamo proprio all'interno della bolla di Reddit. Infatti, nel subreddit Wall Street Bets, quello di cui abbiamo parlato in apertura di puntata, appaiono i primi messaggi a favore di azioni bastonate dal mercato proprio perché emblema del mondo predigitale, fra cui appunto GameStop, la catena di cinema americani AMC, Nokia, BlackBerry, solo per citarne alcune. Il sub Wall Street Bets su Reddit esiste dal 2012, ma non era mai assorto agli onori della cronaca. Ora però il gruppo cresce ed assume un'identità ben precisa. Diventa l'antagonista di Wall Street e si propone come un contrarian al pensiero dominante. Il linguaggio è crudo, sessista, iperbolico. I sub di Reddit sono moderati dal creatore del gruppo. Non siamo sui social network pettinati, attenzionati dalle agenzie di Stato. Reddit è libera. I messaggi a volte sono inintellegibili, addirittura alcuni sub di Reddit vengono definiti anti-social network perché si concentrano su nicchie specifiche e comunità con interessi molto particolari. E non si preoccupano affatto di creare versioni idealizzate dei partecipanti alla ricerca di approvazioni esterne tramite like o cuoricini vari. Wall Street Bets va dritto al punto e il punto è fare soldi sui mercati contro le elite. comincia a diffondersi anche un nuovo linguaggio, fatto di meme o slogan. YOLO, you only live once. HODL, hold on for dear life. Diamond hands, mani di diamante. Tutte espressioni di forza e resilienza contro il mondo istituzionale. Nasce una sorta di populismo finanziario anti-elite che si promette di rovesciare i rapporti di potere costituiti. La new wave della politica che esonda nel mondo della finanza, in cui moltitudini di piccoli investitori sognano la loro rivalsa contro le elite. La pandemia gioca sicuramente un ruolo, ma non è determinante. Il trend era già partito da anni e il Covid ha svolto solo un ruolo di acceleratore di fenomeni già avviati. Qui, Raffi, però ci serve una nota di contesto. Chi è o che cos'è l'elite all'interno della finanza?
L'elite è Wall Street e non dobbiamo dimenticare che 12 anni prima c'era stata la Great Financial Crisis, dove Wall Street, le banche, i grandi fondi erano visti come colpevoli di non aver pagato il conto. Ossia, il conto della Great Financial Crisis l'aveva pagato solamente la gente. Quindi è da lì che inizia questo movimento di protesta. Abbiamo visto le prime accampate con Occupy Wall Street, però è un sentimento che già esisteva. Quindi elite in questo caso vuol dire Wall Street, ossia quelli che non hanno pagato il conto della crisi.
Non dimentichiamoci però che siamo nell'era della dominanza finanziaria, dove tutto viene messo a reddito. E infatti, per cavalcare la next wave della finanza delle moltitudini, nasce anche Robinhood. La nuova applicazione sviluppata a Menlo Park, nel cuore della Silicon Valley, che rivoluzionerà il brokeraggio delle azioni. Le commissioni vengono azzerate. L'app è semplicissima da usare ed è perfetta per i tanti nuovi microinvestitori che si affacciano sul mercato dal proprio divano di casa. Robinhood viene creata da due ex studenti di, manco a dirlo, Stanford. Vladimir Tenev e Bayou Bat, che dopo aver lavorato per i Flash Boys di Wall Street, costruendo sistemi di high frequency trading, decidono di fondare la loro società. La fonte di ispirazione di Robinhood è il movimento di Occupy Wall Street, la celebre protesta del 99%, con l'altrettanto celebre accampata a Zuccotti Park all'indomani della Great Financial Crisis. Mentre le manifestazioni si propagano in ogni città americana, a Chicago 12 manifestanti si travestono da Robinhood e vengono immortalati dai media. La scena diventa appunto l'ispirazione per Vladimir e Bayou, che chiameranno la loro società Robinhood ed utilizzeranno un claim potentissimo: democratizzare la finanza, strizzando tutti e due gli occhi al malcontento crescente legato ai postumi della Great Financial Crisis. Siamo nel pieno della contraddizione. Le proteste anti-elitarie vengono cavalcate dalla Silicon Valley, che mette a disposizione dei malcontenti la piattaforma per sconfiggere i grandi banchieri. La battaglia quindi si sposta ed è tutta all'interno del processo capitalista. Le due fazioni che alla fine si scontrano, infatti, sono i nuovi capitalisti della Silicon Valley che cavalcano l'energia dei piccoli investitori e, dall'altra parte, la finanza tradizionale di Wall Street, rappresentata da alcuni hedge fund sostenuti da un esercito di analisti finanziari. Siamo ormai ad inizio del 2021 e su Reddit il gruppo Wall Street Bets cresce. Nel mentre anche le meme stocks, come vengono chiamate le azioni spinte proprio sui social network con una sorta di spirito ironico, salgono ed un nuovo personaggio emerge come emblema di questa nuova wave finanziaria. Si chiama Roaring Kitty o Deep Fucking Value. Il suo vero nome in realtà è Keith Gill. Ma la sua vera identità sarà svelata solo al termine della storia, quando verrà chiamato ad un'audizione del Congresso per spiegare cosa fosse realmente successo con GameStop. DFV, l'acronimo appunto di Deep Fucking Value, posta su Reddit una serie di analisi su GameStop. Rende pubblica la sua posizione e dichiara di aver investito $53,000 tra azioni ed opzioni call, dichiarandosi convinto che l'azione volerà to the moon. Nel frattempo emergono anche i nomi di chi ha attaccato GameStop sui mercati, gli short sellers che hanno venduto GameStop allo scoperto, e sono nomi molto noti a Wall Street. Sono enormi hedge fund con diversi miliardi di dollari in gestione. Il più grande si chiama Melvin Capital. Si inizia così a delineare una battaglia epica con i Davide della finanza da una parte, all'interno della loro bolla su Reddit, e i Golia di Wall Street che hanno decretato con largo anticipo la bancarotta di GameStop dall'altra. Sembra a suo modo il set di un film, perché gli antagonisti sono delineati alla perfezione. Non ci sono zone grigie, o stai da una parte o dall'altra, senza mezze misure. Quello che però succede è che la sfida attrae nuovi investitori. L'analisi su GameStop si fa più approfondita. Da un lato quindi abbiamo il mondo dei geeks, dei nerd, dei gamers nella loro bolla sui social, che galvanizzati dalla release di nuove console scommettono sulla rinascita dei giochi in formato fisico e fanno all-in su GameStop. Dall'altra parte gli hedge fund, forti di analisi spietate e proiezioni di numeri disastrosi, continuano a scommettere sul fallimento imminente di GameStop. Ora seguitemi però, perché la vicenda si fa leggermente più tecnica. Emerge infatti da un'analisi più approfondita che lo short interest sul titolo è superiore al 100% del flottante. Questo vuol dire che le posizioni corte sono superiori al totale del flottante. Questo dettaglio tecnico dimostra che le posizioni corte, quindi quelle che scommettono contro la solidità di GameStop, sono potenzialmente più fragili, in quanto questa sproporzione rende più difficoltosa e potenzialmente più lenta la copertura delle posizioni corte, ed apre le porte a quello che nel gergo del mercato si chiama short squeeze. Questo termine intraducibile corrisponde ad una specie di scaccomatto sul mercato in cui chi ha aperto posizioni corte viene costretto a chiuderle a qualsiasi prezzo per evitare perdite esponenziali. Raffi, chiamo il time out qua perché era tecnico questo passaggio. Proviamo bene a spiegare in che situazione si trovano questi signori che avevano scommesso contro GameStop, quindi avevano scommesso che le azioni sarebbero rimaste basse.
Il mestiere dello short seller è molto pericoloso, è molto rischioso, perché nel momento in cui vendi allo scoperto un'azione, il tuo rischio non è solo il capitale che hai praticamente investito, ma il rischio è esponenziale, perché se un'azione va da 10 a 1000, te perdi 100 volte il capitale che in teoria avevi messo a disposizione. Mentre nel caso di chi compra le azioni, massimo perdono il capitale che hanno investito. Quindi c'è un floor a zero di perdite di tutto quello che hanno investito. Quindi c'è una sproporzione sempre fra il rischio di una posizione corta e il rischio di una posizione lunga.
Il campo di battaglia si allarga perché il piatto cresce a dismisura ed alcuni hedge fund a fari spenti affiancano i redditors. Ma soprattutto arriva Ryan Cohen, il leggendario founder di Chewy, il negozio online di cibo per animali domestici che aveva appena venduto per 3.25 miliardi di dollari. L'arrivo di Cohen, che acquista il 10% della società, galvanizza le Diamond Hands di GameStop, convinti più che mai che il loro titolo sia un razzo destinato ad arrivare sulla Luna. E hanno ragione. Il valore del titolo sale, supera i $20, e il campo si allarga ancora. Melvin Capital diventa a sua volta un meme che simboleggia l'elite finanziaria di Wall Street. Nel frattempo, i media raccontano la storia come se fosse il Super Bowl. Arrivano anche i tech bros e Elon Musk twitta ai suoi 40 milioni di follower Game Stonk, copiando il linguaggio dello sciame dei Redditors. È un trionfo. Melvin è costretto a chiudere la posizione e si ricopre. Il titolo supera tutte le barriere ed arriva a $500. Deep Fucking Value, o Roaring Kitty, chiamatelo come volete, pubblica un post su Reddit in cui mostra che il valore della sua posizione, tra azioni e opzioni, ha raggiunto i $48 milioni. Per qualche giorno non si parla d'altro. La notizia offusca anche i postumi dell'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio e il sociologo Evgeny Morozov, in un articolo sul Guardian, provocatoriamente afferma che la saga GameStop non è altro che la continuazione dell'attacco a Capitol Hill in chiave finanziaria. La rivoluzione antielitaria. Il paragone forse è forte e non del tutto appropriato, ma l'atmosfera è elettrica e ogni attacco all'establishment sembra avere una radice simile, un minimo comune denominatore, la rivalsa. Ma fermiamoci qui e facciamo un salto al 25 febbraio del 2021, quando i protagonisti della storia vengono chiamati a testimoniare al Congresso. Una sorta di prassi consolidata dove i membri del Congresso fanno la voce grossa ogni volta che emerge un nuovo scandalo o un evento di portata mediatica. Di solito chiamano Mark Zuckerberg, ma questa volta è estraneo alla vicenda e vengono chiamati su Zoom, vi ricordiamo siamo in pieno Covid, tutti i protagonisti, da Roaring Kitty a Vladimir Tenev di Robin Hood, a Gabe Plotkin di Melvin Capital e Ken Griffith di Citadel, un altro gigante di Wall Street. Raffi, però proviamo a spiegare un po' meglio perché il Congresso li chiama, cosa vuole chiarire davvero il Congresso in questo contesto?
C'è un episodio molto controverso nel decollo di GameStop, proprio nella fase culminante della salita del titolo. Robinhood blocca gli acquisti di GameStop dalla sua piattaforma. A quel punto vengono fuori delle enormi teorie del complotto, no? Sembra che Robinhood è asservita al sistema, alle elite finanziarie. Esce fuori il nome di Citadel, che poi aveva anche un rapporto con Melvin Capital. E quindi durante l'audizione viene chiesto a Robinhood che cosa è successo in quel frangente. E a quanto pare, però non sapremo mai la verità, c'è stato solamente un problema tecnico, ossia di ratios di liquidità all'interno della piattaforma che non andavano più bene e quindi c'è stato questo blocco.
Lo showdown è servito perché ognuno è costretto a raccontare la sua verità e i meccanismi finanziari che hanno portato allo short squeeze vengono svelati. Robinhood, la società che doveva democratizzare la finanza, in realtà ha guadagnato decine di milioni di dollari pur essendo formalmente gratis. Il meccanismo è semplice. Robinhood vendeva gli ordini dei suoi clienti a Citadel, un gigante di Wall Street, appunto, quindi parte dell'elite. Citadel è il più grande market maker di azioni di Wall Street e guadagna miliardi di dollari grazie proprio all'intermediazione sulle singole azioni. Siamo alle solite. Dietro un servizio all'apparenza gratis, come Robinhood, c'è un guadagno enorme dovuto alla vendita di dati. In questo caso, Robinhood vende gli ordini del parco buoi, Dumb Money, a Citadel con enormi ricavi. Gli ordini retail per un market maker valgono oro, perché l'investitore al dettaglio non si interessa alla migliore esecuzione, come farebbe un professionista del settore, ma lascia grandi margini proprio al market maker. Questa è la prima demistificazione di questa storia. Raffi, qui ci serve qualche ripetizione. Spiegaci un po' meglio questo processo. Ripetiamolo.
Allora, gli ordini che arrivano da non professionisti, no? Che in gergo in Italia viene chiamato parco buoi, in America l'hanno chiamati, l'hanno ribattezzati dumb money, che vuol dire soldi stupidi, sono ordini non sofisticati, a cui non interessa la best execution, nel senso che non vanno a vedere dove il loro ordine è stato eseguito, ma gli basta sapere che il loro ordine è stato fatto. Quindi che cosa succede? Il market maker che ha in mano questi ordini fa un sacco di soldi, proprio perché non deve dare la best execution.
Raffi, qui ci serve un po' di finance 101 e anche un po' di alfabetizzazione di base su questi termini. Che cos'è successo e chi sono i protagonisti in questa fase della storia?
Allora, innanzitutto spieghiamo cos'è il parco buoi nel vocabolario finanziario. Il parco buoi è quella massa di investitori non professionali che immettono sul mercato anche ordini molto piccoli, però che hanno un'attenzione alla esecuzione, ossia al prezzo dell'esecuzione dell'ordine, molto inferiore. Quindi il market maker riesce a fare un margine superiore. Quindi quando Citadel riceve questa massa enorme di ordini da parte di Robinhood, fa dei profitti giganteschi.
Gabe Plotkin giura di aver coperto le posizioni corte molto prima dei massimi. Questo vuol dire che ai massimi del mercato, quindi nel momento di massima rendita delle azioni di GameStop, ha comprato il gregge di piccoli investitori, incorrendo in enormi perdite. Seconda demistificazione della nostra storia. Roaring Kitty ha fatto jackpot. Ha realizzato un enorme profitto, ma la sua figura mediatizzata l'ha trasformato nel tipico vincitore del Superenalotto, o come il tipo che sbanca la slot machine del casinò. L'esplosione del personaggio Roaring Kitty è stato funzionale a far entrare sempre più giocatori sul mercato, dove, è bene ricordarlo, il banco vince sempre. I profitti di Citadel, infatti, sono esplosi. Terza demistificazione della nostra storia a tema democratizzazione della finanza. Melvin Capital è effettivamente fallito e ha chiuso i battenti assumendo il ruolo simbolico di vittima sacrificale. Ma altri hedge fund, come Sandvest Capital, hanno guadagnato centinaia di milioni di dollari in una sorta di partita di giro. Le Diamond Hands di Wall Street Bets, che hanno comprato ai prezzi giusti, alla fine hanno raccolto solo le briciole, mentre quelli che hanno comprato tardi, divorati dalla FOMO, si stanno ancora leccando le ferite. Quarta demistificazione. Dopo la testimonianza, nulla è cambiato. GameStop esiste ancora, ma vale intorno ai 15 dollari per azione. Ryan Cohen è diventato CEO e, dopo aver licenziato i vecchi vertici, ha iniziato un processo di digitalizzazione della società. Robinhood si è quotata in borsa nel 2021 per più di 40 miliardi di dollari, grazie al suo sciame di piccoli clienti che non pagano commissioni, ma i cui dati vengono monetizzati tramite la vendita degli ordini ai market maker. Citadel, la società di Ken Griffith, nata a Chicago, è sempre più potente. Non quotata in borsa, è considerata l'Amazon dei servizi finanziari. Spazia dal market making di azioni agli hedge fund quantitativi, fino al high frequency trading. Le sue attività sono sotto scrutinio del regolatore per conflitto di interessi e posizione dominante. Raffi, due parole in più su Citadel. Questo nome che si sente fare spesso nelle cronache finanziarie, ma chi è fuori da quel mondo in realtà non sa bene cosa rappresenti.
Citadel è gigantesca perché ha una serie di attività tutte molto lucrative ed è un'azienda privata, ossia non è quotata in borsa, e la sua potenza è quasi simile a quella di JP Morgan, che è considerata banca sistemica per eccellenza. E le due hanno un business quasi complementari, perché Citadel non entra chiaramente nel mondo della banca commerciale e JP Morgan lascia una grande fetta del market making a Citadel. L'eredità che ci lascia questa folle stagione finanziaria è quell'idea tossica che il riscatto sociale possa passare tramite i mercati finanziari.
La community di Wall Street Bets su Reddit esiste ancora ed è alla ricerca della nuova GameStop. e del nuovo hedge fund da far saltare. Nel frattempo, Reddit ha fatto il filing per quotarsi in borsa, per un valore teorico di 5 miliardi di dollari. Tutto questo grazie al traffico che genera sulla rete. È al numero 18 dei siti più visitati al mondo. Addirittura qualcuno afferma che Reddit sia la prima pagina di internet, grazie alla sua influenza. Nel frattempo è uscito un bellissimo film che si chiama Dumb Money, tratto dal libro The Anti-Social Network di Ben Medrick. La storia di GameStop è stata descritta come una rivoluzione dal basso, ma la realtà a noi sembra ben diversa, perché come cantava Jill Scott Heron nel 1971, The revolution will not be televised. E questa storia è stata trasmessa da tutti i canali in Mondovisione. In realtà sembra una versione ultramoderna del Gattopardo. Dalla Sicilia ottocentesca al mondo iperconnesso degli anni venti del ventunesimo secolo. Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi, diceva Tancredi. Oggi lo direbbe il Ken Griffith di turno. Sono i rapporti di forza a non cambiare mai, anche quando tutto intorno sembra essere rivoluzionato. La vera rivoluzione sarebbe una graduale definanziarizzazione dell'economia reale e non cercare di spingere sempre più persone nel casino dei mercati finanziari. L'illusione collettiva dei facili guadagni degli ultimi anni sta infatti creando le premesse per un impoverimento generalizzato ed un continuo spostamento di potere verso chi distribuisce le carte e non, invece, verso chi gioca. Cryptocurrencies e meme stocks hanno rappresentato una scorciatoia ideale per milioni di persone che si sentivano escluse dal processo di arricchimento. Hanno esaltato il mito della disintermediazione dal potere, hanno sradicato moltitudini dalla realtà, per poi presentare un conto più salato che mai. Belle Marce è un podcast di Will Media scritto da Raffaele Coriglione e I Diavoli. La cura editoriale è di Riccardo Haupt e Stefano Mangone. Editor Adriano Masci. Supporto autoriale e ricerche di Fiamma Calarco. La post-produzione è di Cora Media. Supervisione suono e musica Luca Micheli. Post-produzione e montaggio Mattia Liciotti. Coordinamento post-produzione Matteo Scelsa. Io sono Riccardo Haupt di Will Media.